Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì vi parla di magia, stregoneria e paganesimo. Oggi sono solo e i ragazzi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti un po' per ferie, un po' per problemi di macchina non hanno potuto venire neanche oggi ed è niente, noi abbiamo concluso di parlare la volta scorsa del crogiolo dello stregone. Che cos'era il crogiolo dello stregone? Tanto per allacciarsi anche alla trasmissione di Franco prima, il crogiolo dello stregone è il costruire noi stessi, cioè noi siamo il crogiolo e noi all'interno di questo crogiolo, attraverso il bastone dello stregone, mescoliamo gli elementi e variamo il nostro modo di guardare il mondo e il nostro modo di porci davanti al mondo. Questo è il crogiolo dello stregone. In questo crogiolo dello stregone noi abbiamo inserito 15-16 elementi, 17 se non ricordo esattamente, e lo abbiamo abbiamo dato la prima conclusione. Bene, oggi invece cominceremo un'altra... stiamo sempre parlando della Devotio, voglio ricordare, il sentiero d'oro, la descrizione delle immagini delle divinità dell'antica Roma e il loro concetto, perché noi ci relazioniamo con quelle immagini. Solo che da questa trasmissione cominciamo ad affrontare un nuovo tipo di argomento. Concluso il crogiolo, introduciamo invece il discorso su alcuni fatti o alcune situazioni storiche, sociali, etiche che attraverso la quale si è venuto a forgiare il discorso della stregoneria fra l'Ottocento e il 1789. Chi mi ha seguito da una 35-40 trasmissioni fa sa benissimo che io sostengo che l'Ottocento, cioè l'inizio dell'Ottocento, 800 non 1800, è venuto a solidificarsi il pensiero cattolico, la Chiesa cristiana e la Chiesa cattolica. Questa ha condannato a morte i pagani e ha costretto i pagani restanti a trasformarsi in stregoni. Attraverso la loro trasformazione in stregoni, costoro hanno modificato il divenire umano. Abbiamo già sempre detto che la stregoneria è l'arte attraverso la quale viene modificato il modo di vita, il modo di essere degli esseri umani. Abbiamo detto che la stregoneria nera, la magia nera, è l'arte attraverso la quale gli esseri umani vengono messi in ginocchio, vengono costretti a sottomettersi. I cristiani sottomettono gli uomini al loro Dio assassino. La stregoneria vuole ricostruire la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Il periodo buio della stregoneria va appunto dall'Ottocento al 1789. Cioè, all'interno di questo periodo la stregoneria lavora in modo clandestino, lavora sul divenire, coglie le varie occasioni che si presentano nel divenire umano per aumentare il livello di libertà e il livello di espressività degli esseri umani. Bene, per ogni secolo noi tratteremo un episodio importante, sia per la magia nera, cioè sia per il cristianesimo nei primi due secoli, sia per la liberazione umana, sia nel processo della liberazione umana. E questi fatti sono centrali perché hanno visto l'esplodere delle tensioni della stregoneria. Come dopo si sono manifestate, ognuno se le va a cercare. Sempre in questi secoli parleremo del pensiero filosofico e accenneremo a uno o a più filosofi per ogni secolo. Bene, ricordo sempre che questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda da Radio Gamma 5, trasmette su 94 FM ed è a Cadoneghe in via Belzoni 9. Il numero di telefono per intervenire dopo la presentazione è 049 700 700. Prima di iniziare però a parlare del fatto della stregoneria, per l'ultima trasmissione ho ricevuto delle critiche in riferimento al mio comportamento nei confronti della telefonata di Gabriele che introduce, cioè così diceva Gabriele introducendo, tutto sopporto, tutto, ma quello di credo fosse odiare, non si capisce bene dalla registrazione, anche se l'ho ascoltata tre volte, Gesù, quello non mi va giù. Questa affermazione ha subito una mia dura reazione, in quanto è la base sulla quale sono state bruciate milioni di persone. Dire agli altri cosa devono dire e cosa devono pensare è l'elemento costitutivo della coercizione cristiana, che si traduce nel bruciare vive le persone. Tu devi dire quello che io voglio che tu dica, e lo devi dire con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, altrimenti ti ammazzo. Questo è un dogma cristiano, cioè un modo di essere dei cristiani. Io dico che è il loro dogma, perché i fatti dimostrano che questo è il loro dogma, sia chiaro. Dice la morale e l'etica cristiana: davanti a questo tipo di affermazioni non ci può essere discussione. Questa è l'essenza del cristianesimo e del nazismo. Davanti a questo non c'è discussione, c'è solo rigetto, che deve essere duro e determinato. E infatti con Gabriele sono stato duro. Quando a Gabriele gli è stato detto che gli insegnamenti di Gesù hanno prodotto i roghi, potrei citare anche la schiavitù, le stragi dei missionari e tutto quello che da 36 trasmissioni stiamo elencando, ha detto che quelli sono errori. L'errore è quando io metto in essere delle azioni per ottenere un effetto e invece, per cause diverse, ne ottengo un altro. Ad esempio, con la macchina tento un sorpasso azzardato, penso di farcela e invece provoco un incidente. Quello è un errore. Ma i roghi non sono stati degli errori, sono stati pensati e voluti, facevano parte di una strategia precisa della Chiesa, in ossequio agli insegnamenti di Gesù e in base al principio secondo cui la Chiesa non ha mai sbagliato, né, secondo le Sacre Scritture, non sbaglierà mai. Poi ti cito anche da chi l'ha detto. I massacri sono avvenuti per precise disposizioni di bolle pontificie, per cui non sono errori, sono le manifestazioni di chi, ritenendosi immagine e somiglianza del Dio padrone o della razza superiore, si riteneva in diritto di massacrare tutti gli altri. È ovvio che oggi, a cose mutate, con la Chiesa Cattolica che ha perso il diritto giuridico di macellare gli esseri umani, si deve processare, almeno a livello filosofico, etico e morale, non solo quei comportamenti, ma la dottrina e il pensiero che ne è alla base, che altro non è che il Gesù di Nazareth, come descritto nei Vangeli ufficiali. Non errori dunque, ma risposta precisa agli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. E se non si è attenti, quei comportamenti si riprodurranno, come l'affermazione iniziale di Gabriele sta a dimostrare. Cosa dice Gabriele per tentare di staccare i comportamenti della gerarchia cattolica dagli insegnamenti di Gesù? Gesù dice di amare i nemici. Questa è l'affermazione registrata e riportata. Io sono andato a cercarmela questa frase e dal momento che non lavoro con i Vangeli sinottici ho trovato soltanto in Luca, nel suo discorso della montagna, una cosa che assomiglierebbe a quanto detto da Gabriele. La frase esatta, letterale, da una Bibbia tradotta dall'aramaico ed edita dai Paolini con l'imprimatur della Conferenza Episcopale Italiana dice: «Ma io dico a voi che mi ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori». Nella Bibbia tipica per l'uso liturgico cattolico ufficiale, CEI, che non è una traduzione diretta, ma che tiene presente la tradizione cattolica, la traduzione dei 70, eccetera, la frase suona così: «Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano». Come si può notare, le differenze non sono eccessive, se non per il pregate per chi vi calunnia, che diventa pregate per chi vi maltratta. Pregate per chi vi tortura. Ma c'è una sola entità che tortura, ed è la Chiesa Cattolica, nell'accensione dei roghi. Ognuno tragga le proprie conclusioni. Veniamo alla parte oggetto del nostro discorso. Gabriele dice che Gesù dice di amare i nemici. Io ho ribadito che non è vero. Proviamo ad analizzare la frase limitandola al concetto in discussione e usiamo la traduzione dall'aramaico. La frase dice: Ma io dico a voi che mi ascoltate, amate i vostri nemici. Innanzitutto il soggetto. Io come soggetto, come Gesù, non sono tenuto ad amare i miei nemici. Io infatti lo dico a voi, siete voi che dovete amare i vostri nemici. Non un voi qualsiasi, ma voi che mi ascoltate. Voi che appartenete al mio gregge. Il nemico del gregge è il pastore mentre lo porta al macello. Il nemico del gregge è Gesù stesso. Dunque Gesù indica agli astanti che devono amarlo. Ricordiamo che Gesù non ama Satana, anche se oggi non siamo abituati a pensare Satana con una certa descrizione. Satana, in greco, quando furono scritti i Vangeli, significava semplicemente avversario, cioè nemico. Questa è l'interpretazione corretta che viene data nelle scuole di teologia. Infatti Gesù e Dio sono la stessa cosa. Ricordate, tre in uno l'ha inventata Costantino ad imitazione delle triadi pagane. E la Chiesa Cattolica si ritiene Gesù stesso in quanto demandata da lui a rappresentarlo. Dunque, i fedeli cattolici sono tenuti ad amare i loro nemici. In questo caso la Chiesa Cattolica, mentre innalza i roghi, ma la Chiesa Cattolica può innalzare i roghi, in quanto non è tenuta ad amare i propri nemici, ma demandata a distruggerli nella misura in cui non si adeguano alle direttive. Leggiamo da Giovanni, ricordiamo come Giovanni scrive a posteriori, per spingere le comunità cristiane ad impossessarsi dei sistemi sociali nella varie città e distruggere la filosofia gnostica. Capitolo 15. A proposito dell'odio del mondo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, cioè se voi come esseri umani apparteneste agli esseri umani, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, cioè perché non siete neanche esseri umani, siete bestie del mio gregge, perché io scegliendovi vi ho fatto uscire dal mondo, il mondo vi odia. Infatti non sapete prendere in mano la responsabilità delle vostre azioni. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è da più del padrone. Cosa sono i cristiani? Sono solo servi. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questo è Giovanni e sintetizza molto bene l'estraneità al divenire umano che hanno i cristiani. Essi sono fuori dell'umanità, devono distruggerla, sottometterla, umiliarla e per far questo devono costringere gli esseri umani ad amare i loro nemici, cioè loro stessi. Il pazzo di Nazareth e il macellaio di Sodoma e Gomorra, per ottenere questo hanno attraversato la storia uccidendo, massacrando, torturando, distruggendo le relazioni fra i popoli e il mondo circostante. Che i cristiani si leggano la loro Bibbia e i loro Vangeli partendo da se stessi, mentre danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, mentre agiscono per cogliere dall'albero della vita eterna, anziché in ginocchio, prostrati, davanti ad un padrone assassino e inferociti nei confronti degli esseri umani, mentre tendono a costruire un percorso di libertà. Questo per rispondere alle critiche venute da Gabriele. Ciò che lui ha detto dimostra come la costruzione dei roghi sia ancora in potenza dentro il desiderio dei cattolici. Ricordo, per quanti ancora si stupiscono, che noi siamo pagani politeisti e in specifico siamo apprendisti stregoni. Questo significa che per noi il mondo è vivo e cosciente di sé e per viverlo e diventarne parte è necessario praticare la propria libertà. La libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere. Pertanto, chiunque impone alle persone cosa dire, cosa fare, cosa pensare o come porsi, per noi rappresenta il male. Il male è la distruzione della dilatazione dell'individuo nel suo sviluppo. Il male è la risoluzione del divenire dell'individuo in una fede o in un Dio. Ricordo ancora come il paganesimo politeista non possa più essere quello antico, pur essendo quello antico, in quanto 1600 anni di orrore cristiano, di male, hanno modificato le relazioni fra l'essere umano e il circostante. Al paganesimo antico si è aggiunto il concetto di male, sconosciuto nel paganesimo antico. Il Dio dei cristiani, il loro profeta pazzo, i loro dogmi, per noi rappresentano il male, l'orrore che da 1600 anni ha devastato il divenire umano, e che ancora oggi si impone attraverso i sacrifici umani che i cristiani praticano sui bambini indifesi. Il battesimo, col quale le persone si impegnano a costringere quel bambino in ginocchio e supplice davanti ad un Dio assassino. Ogni libertà e ogni determinazione che il sistema sociale si è conquistato lo ha fatto sempre, ripeto, sempre in contrapposizione all'orrore cristiano. Dunque, da questa trasmissione in poi, noi cercheremo di trattare un episodio o una situazione caratteristica di ogni secolo. Questo comunque fino ad ora è stato per rispondere alla telefonata di Gabriele. Purtroppo io è raro che rispondo a delle telefonate se non quando sono molto dure. Però stavolta ho ricevuto delle critiche da persone a cui ci tengo, cioè da persone che conoscono il mio pensiero, e allora ho dovuto puntualizzarle per fargli capire che non erano semplici battute. Bene, allora da questa trasmissione in poi noi cercheremo di trattare un episodio o una situazione caratteristica di ogni secolo che va dall'800 al 1700. Questi sono i secoli bui. Nei primi secoli c'è il rafforzamento del potere religioso, la magia nera, espressa dal cristianesimo, deve adattare il suo fare e i suoi riti per impossessarsi degli esseri umani. Voglio ricordare come il potere di avere è tale in quanto è possesso di esseri umani, non perché possiede oggetti. Possedere oggetti, essere forti perché si possiede un'arma o dei terreni o un capitale, non è potere di avere, nella misura in cui quegli oggetti, quell'arma o quel capitale non servono per sottomettere esseri umani, costringendoli ad agire secondo determinazioni e volontà non loro. Il potere di avere si esprime soltanto attraverso il possesso dell'individuo. E il potere di avere esprime un successo assoluto soltanto quando l'individuo posseduto interiorizza il possessore, rivendicando al possessore il diritto di possederlo. Ricordo come l'origine del potere di avere si ebbe come estensione all'intero corpo sociale delle relazioni sessuali. Nell'essere umano maschile il sesso è possesso, nell'essere umano femminile è dono. Pertanto c'è scelta nel possedere e scelta nel donarsi. Quando il posseduto viene a perdere il diritto di scelta, diviene proprietà, oggetto privato di volontà e determinazioni. L'essere umano sviluppò il sesso fuori da ogni regolamentazione temporale. Il sesso non era più finalizzato alla riproduzione, ma era mezzo per sviluppare il proprio campo energetico. Come tutti i mezzi, quando diventa fine, distruggono l'utilizzatore. Così, per cause varie, la relazione nel sesso venne estesa all'intero corpo sociale, determinandone le relazioni, contribuendo in maniera preponderante a sviluppare il potere di avere come possesso di individui. Ci furono anche altre cause che contribuirono a sviluppare il potere di avere, però oggi diciamo mettiamo l'accento su questa causa. Nella misura in cui questo atteggiamento è esterno alla relazione sessuale, per trasferirsi nel sistema sociale si chiama potere di avere e si esprime attraverso la distruzione dell'individuo per soddisfare i bisogni del suo possessore. La pulsione che porta a sviluppare questo bisogno è la necessità di riprodurlo in altri individui si chiama pulsione di morte, in quanto lo sbocco finale è la distruzione dell'individuo in funzione della soddisfazione dei bisogni, anch'essi effetti della pulsione di morte del possessore. Questo sistema è la trasformazione sociale, in incubi e succubi. Questa è l'arte della magia nera, propria delle chiese cristiane. Per far questo è necessario distruggere all'interno del sistema sociale in cui i cristiani operano ogni tensione di sviluppo e di espansione come risposta allo stimolo di libertà e nello stesso tempo esaltare e proteggere la miseria, la sottomissione e l'obbedienza come elementi fondanti del sistema sociale. Questi elementi non solo diventeranno parte del sistema sociale, ma si amalgameranno e si adatteranno a situazioni diverse, diventando di volta in volta più liberali quando lo stimolo di libertà sarà forte e violento, o più tolleranti e totalizzanti quando lo spirito sarà violento, o più intolleranti e totalizzanti quando lo stimolo di libertà sarà affievolito. Nel far questo, i cristiani cercheranno di appropriarsi di ogni individuo, mostrandogli come la sottomissione al padrone gli permette di sottomettere a sé altri individui, magari solo nella famiglia di cui egli è il padrone. I cristiani proteggeranno la gerarchia, ma quando una gerarchia non sarà sufficientemente furba e servile, subito ne appoggeranno un'altra per evitare di essere confusi con la gerarchia precedente o perdente. Attraverso questo i cristiani semineranno orrore nei secoli. Di questo orrore cominceremo a parlare oggi, quando, dopo il terrore con cui Carlo Magno ha macellato i pagani, inizia a fondarsi l'articolazione fra potere civile e religioso, dove il potere religioso impone se stesso come gestore della vita quotidiana degli individui. La magia nera cristiana come padrona degli individui e l'imperatore a gestire il diritto della magia nera cristiana a distruggere il divenire degli individui. Scusate. L'Ottocento è il secolo introdotto da Carlo Magno e dai suoi massacri sui prigionieri sassoni, soltanto per il fatto di essere pagani. Attraverso quei massacri Carlo Magno introduce non solo un'unione assoluta fra l'impero e la Chiesa, introduce anche un altro documento che va sotto il nome di Canon Episcopi. Questo canone viene attribuito al Concilio di Ancirra del 314. In realtà fa parte dei frammenti dei capitolati di Ludovico II dell'867. Ricordo che questo documento diventerà un classico nella caccia alle streghe. Sempre in questo secolo si prepara la cacciata dei saraceni dall'Italia meridionale, tanto per inquadrare un po' questo secolo. Mentre questo avviene, la figura centrale di questo secolo la individuiamo nella forma del Papa Niccolò I, detto Magno, e del suo segretario, tale Anastasio, già scomunicato, che diventerà il vero artefice della supremazia della Chiesa Cattolica sullo Stato civile. I fatti attraverso cui questo avviene sono molteplici. A noi interessa mettere in rilievo i falsi delle decretali pseudo-isidoriane. Cosa sono le decretali pseudo-isidoriane? Dice Rendina nei Papi Storie Segreti. Si tratta di una summa delle decretali pontice, ovvero di un misto di materiali manomessi o inventati, attribuita in un primo tempo a Isidoro di Siviglia, famoso dottore della Chiesa morto nel 636, proprio perché assumessero maggiore autorità. Invece essa fu architettata fra l'847 e l'852 da un gruppo di falsificatori che raccolsero tutte le decretali pontificie, dalle più antiche, manipolate ad arte, fino a quelle di Gregorio II, nonché le decisioni dei concili con varie interpolazioni e ovviamente il Constantitum Constantini. Che cos'è questo? Ricordiamo che è il decreto per il quale la Chiesa Cattolica reclama il diritto sullo Stato Pontificio ed è solo una volgare ruberia. Lo spiegherò dopo in cosa consiste la truffa. Il fine principale dei contraffattori era quello di attaccare la giurisdizione laica e monarchica, dando un aspetto giuridico alle decretali. Una raccolta, insomma, di diritto canonico, le cui leggi, come osservava il Gregorovius, che è uno storico, ponevano il potere imperiale molto al di sotto della dignità dei papi e persino dei vescovi, e innalzavano allo stesso tempo il papato, tanto in alto, al di sopra di questi ultimi, da renderlo completamente indipendente dalle decisioni dei sinodi provinciali, conferendogli anzi la facoltà di giudizio supremo nei confronti dei metropoliti e dei vescovi, il cui ufficio e la cui autorità, sottratta all'influsso dell'imperatore, veniva ad essere sottoposta alla volontà del papa. In una parola, esse conferivano al pontefice la dittatura sul mondo ecclesiastico. Con questa forma giuridica dei falsi si stuprano le persone, costringendole a sottomettersi. La storia ci parla di scontro fra papi e imperatori, ma in realtà gli oggetti del contendere sono gli esseri umani che devono essere sottomessi. A noi interessa poco le beghe fra l'imperatore e il papa, ma rileviamo come Niccolò I converta la Bulgaria associandosi al re bulgaro, col quale impone una costituzione cattolica ai sudditi, nella quale è scritto anche il modo di vestirsi, tanto per riuscire a comprendere la stupidità della cosa. A noi interessa come attraverso i falsi Niccolò I renda assoluta quell'unione matrimoniale dove non c'è nulla di matrimoniale, ma c'è solo l'atto di sottomissione, ed è il tentativo di codificare il matrimonio. A noi interessa come l'attività dei concili serva per sottomettere gli esseri umani, togliendo loro il diritto a determinare la loro esistenza. A noi interessa mettere in luce come tutto l'orrore del cristianesimo nasce dal Dio assassino, dal pazzo di Nazareth e dai falsi di cui la Chiesa cattolica si serve per imbrogliare gli esseri umani. La truffa dei decretali pseudo-isidoriane altro non fanno che rispondere alle esigenze psicologiche di truffa, aderendo all'esempio imposto dal Vangelo di Matteo. Ricordate? Maria non è la prostituta, come affermavano gli ebrei di quel tempo, ripudiata per l'adulterio, ma è la diretta discendente del re Davide, quel re tanto coraggioso che Dio doveva tenergli fermi i nemici mentre lui li colpiva alle spalle. Vedi il cantico di Davide. Non volete che Dio, il padrone, si accoppi con una donna qualsiasi? Esattamente come non vorrete che le ricchezze della Chiesa Cattolica siano frutto di furto e rapina, eh? No, dicono i cattolici, le proprietà gli sono state assegnate da Costantino. È una menzogna, come è una menzogna il potere millantato dal pazzo di Nazareth nei Vangeli, come è una menzogna il macellaio di Sodoma e Gomorra. Il cristianesimo si costruisce sulla menzogna. Ciò che è costruito sulla menzogna è comunque menzogna. La menzogna, come supporto al terrore su cui il cristianesimo fonda il proprio potere, senza il terrore Gesù di Nazareth sarebbe soltanto un povero pazzo. Col terrore diventa un profeta davanti al quale costringere i bambini in ginocchio. La truffa è alla base del potere ecclesiastico. Il diritto viene stuprato dai cattolici per imporre a se stessi come padroni del mondo e degli esseri umani. Ecco perché ci interessa la figura di Niccolò I. Egli rappresenta il momento di svolta dal cristianesimo come banditismo espresso da Carlo Magno al cristianesimo come pretesa di potere giuridico con cui gli esseri umani da allora in poi dovranno confrontarsi. Serviranno secoli per smascherare i falsi, ma quando i falsi saranno smascherati, nessuno pagherà più per l'orrore prodotto, nessuno restituirà il mal tolto, nessuno farà del mal tolto un'accusa alla Chiesa. Lei è riuscita a truffare il mondo. Ora il mondo dovrà liberarsi da quell'orrore e saranno fatti suoi. Questo è l'avvenimento fondamentale dell'Ottocento. Certamente altri fatti sono importanti, ma attraverso questo si produrrà quell'orrore ecclesiastico che legherà con un filo rosso Sodoma e Gomorra alle nefandezze della dottrina di morte del pazzo di Nazareth, all'assolutezza del potere ecclesiastico fino alle attuali lotte per la liberazione dalla coercizione della morale cattolica in questo paese, in ossequio alla morale costituzionale. Cioè, ci vorrà lacrime e sangue per riuscire a far comprendere la morale che la nostra Costituzione impone, a differenza della morale cattolica. L'Ottocento vede la fine della sequenza dei mutamenti del paganesimo antico, il trionfo della sua degenerazione, il cristianesimo. Rotta quella sequenza, è necessario costruirne un'altra. A questo provvederanno i pagani che si trasformeranno in stregoni. Questo è l'avvenimento che ci interessa mettere in luce nell'Ottocento. Bene, il filosofo di questo secolo è Scotto Eurigenna. Nella storia del pensiero filosofico ci sono ben quattro Scotto: Tommaso, bruciato come eretico, Don Scotto, agente dell'Inquisizione contro il libero pensiero, anche se è morto un po' prima, Michele, traduttore di Aristotele dall'arabo e di Averroè. Ma Eurigenna è un pensatore fondamentale nel suo tempo, è un irlandese che fugge dalla sua terra e viene accolto da Carlo il Calvo alla corte carolingia, dove diviene maestro della scuola palatina. Il suo principale intento è quello di promuovere la filosofia cristiana nel momento in cui i pagani ancora conservano un insieme di concetti che lo sconcertano. Egli comprende come la sconfitta definitiva del paganesimo non avviene soltanto con le stragi carolingie, ma con un sistema di pensiero sul quale inchiodare l'attenzione delle scuole di pensiero. Infatti, è uno dei fondamenti della scuola degli scolastici. Le scuole di pensiero attingono al pensiero classico per formare i loro concetti. Se i re e i nobili sono cristiani per convenzione e la gente lo è per la violenza, nulla vieta agli intellettuali di superare il pensiero cristiano. Così Scotto deve costruire un sistema di pensiero in cui accentrare l'attenzione degli intellettuali. Il pensiero di Scotto muove dal presupposto dell'assoggettamento acritico alla fede e dall'oggettività del pensiero retto e disciplinato dalla logica. Peccato che la fede blocchi l'arrivo alla ragione degli elementi che potrebbero arricchire la logica. Disciplina come blocco della dilatazione dell'individuo per assoggettare il pensiero ai limiti imposti dalla fede e dalla parola rivelata. Dunque, l'esaltazione dello sforzo di intendere oggettivamente l'assoggettamento soggettivo imposto dalla fede. Folle. Scotto afferma che la natura è formata da quattro specie, che non sono distinte in forma spaziale, ma si distinguono in specie temporali. Afferma che la prima specie è il creatore, Dio, che è inconoscibile e si ricollega all'idea gnostica del Dio segreto, creatore e inconoscibile. Questo Dio crea gli archetipi delle cose e questa sarebbe la seconda specie, mentre la terza è formata dalla degenerazione del prodotto archetipo, la caduta per effetti del peccato nella volgare materialità, che però tende alla quarta specie, che è il ritorno a Dio. Ecco dunque la teoria circolare. La teoria circolare purtroppo ancora oggi inquina il pensiero pagano, eh? Cioè il nuovo paganesimo che sta risalendo fa fatica ad uscire fuori dal pensiero circolare, anche perché non vede il grande cerchio dell'universo. Il problema che Scotto deve risolvere è la trasformazione dell'esistente. Se lui non affrontava il motivo della trasformazione, i pagani avrebbero facilmente dimostrato come la trasformazione era atto divino in sé. Scotto non può accettare questo. Egli vuole dimostrare come la trasformazione tende a risalire dalla caduta nella materia per ritornare a Dio. Cosa succede quando la ragione espressiva di questa filosofia viene a mancare? Scotto fu importante per imporre il pensiero cristiano come emanazione del Dio padrone e in funzione del Dio padrone quando la lotta fra cristianesimo e paganesimo stava volgendo al termine. Ma cosa ne è del suo pensiero filosofico quando il motivo della sua produzione viene a mancare? Dal momento che alcune espressioni possono essere lette sotto forma di panteismo, egli doveva coniugare cristianesimo e paganesimo, distruggendo il secondo in funzione del primo, Scotto e Urigena nel 1225, cioè circa 400 anni dopo, venne condannato, e condannato fu il suo pensiero. Scotto e Urigena fu uno strumento da usare e da gettare nel disprezzo, non appena il suo uso fu superato. Questa è la fine che fanno i servi del cristianesimo. La condanna fu importante perché permise di mettere in luce come il cristianesimo non aveva una filosofia propria, ma era costretto a rubare alla filosofia classica. I cristiani, fuori dal concetto di Dio padrone, non hanno nessun sistema di pensiero. Il paganesimo non ha concetti a priori da difendere, ma soltanto la libertà del divenire umano. Questo rende il pensiero pagano vivo e ricco, a differenza del pensiero di morte del cristianesimo. Scotto e Urigena fu molto attivo nei concili per imporre il potere papale sui re, fu attivo nel costringere gli stati a far propria la morale cattolica. Nella mia rassegna stampa che faccio ho alcuni pezzetti abbastanza interessanti che ritaglio ai giornali. Il clou di questa settimana è la multa che è stata data al prete pedofilo e in particolare alla parrocchia cattolica. Qual è l'importante? Il discorso è questo: la pederastia è insita nel cristianesimo, nel cattolicesimo. Vediamo un attimo, stanno arrivando le telefonate, magari ne parleremo dopo.
Pronto?
Io.
Ciao Gian Paolo.
Ciao. Pensavo adesso, ho messo giù qualche appunto, così secondo me sai una cosa che può essere presa con le pinze quanto vuoi. Come può una religione mettere un uomo contro l'altro? È quasi la natura che si ritorce verso se stessa, il che è inconcepibile, assurdo. Come può una religione in questo caso, no? Cioè non riesco a capire, appunto è assurdo non accettabile anche filosoficamente.
È una buona domanda, eh.
Come può avvenire una distinzione fra buono e cattivo del circostante?
Certo.
Come dire che il lupo è cattivo e l'agnello è buono? Il dogma è metastatica, relativa, unilaterale, geometricamente limitata.
Certo.
Dogma contro dogma, quindi, no?
Esatto.
Mentre il valore oggettivo è dinamico, sferico, universale, cosmico, patrimonio di tutti, senza contrari. Basta. Ho pensato così a queste cose.
Tu hai afferrato un aspetto fondamentale delle differenze fra il potere di essere e il potere di avere.
Bene, io ti ascolto,
okay.
E ti ringrazio per questa attenzione.
Ciao. Ciao. E in effetti il nostro amico Giampaolo ha afferrato la differenza fra potere di essere e potere di avere. Vediamo ancora. Pronto?
Franco Carraro è il nostro guru, se vogliamo.
Va bene, abbiamo sentito anche questa. Dunque, in questa mia rassegna stampa c'è questa violenza che questo prete avrebbe fatto a 11-12 chierici. In realtà, il lasciate che i bambini vengano a me è sempre stato molto interpretato come un modo per condizionare i bambini. E quando una religione ha al suo interno il bambino come possesso, il bambino da educare, il bambino da addestrare, il bambino da costringere a obbedire, quando una religione ha questo al suo interno, tutto il resto della depravazione avviene quasi di conseguenza, è conseguenziale. E la cosa che è molto divertente di questo personaggio è che arrivò una lettera nel 1983, una parrocchiana della Chiesa di Tutti i Santi, dove Koss celebrava le sue funzioni, scrisse al vescovo Thomas Sharp una lettera di elogi per il prete. Il messaggio, pubblicato dal Dallas Morning News, si legge fra l'altro: il suo vestibolo è sempre pieno di chierichetti, li segue anche dopo la messa, rimanda gli altri impegni per restare con i giovani e ha scelto di lavorare con i giovani dicendo semplicemente: li amo. Forse Dio gli ha dato una missione speciale nella diocesi, perché curi giovani e adolescenti. La Chiesa ha bisogno di persone come queste per formare la prossima generazione di cattolici. Questa era una lettera della parrocchiana che età di questo prete. Niente, pensateci voi, insomma, riflettete voi. Quando l'individuo è possesso all'interno di una religione, e Giampaolo ce l'ha appena detto, basta, tutto il resto è conseguenziale. Poi, come ritaglio sempre lo scontro fra Eltsin e Alexei, Alexei il primate della Chiesa russa, per la questione della libertà religiosa, più che la libertà religiosa, del controllo dei fedeli, e questo è una cosa pesante. D'altronde il Papa dispone dei miliardi, può dare il via ai miliardi che arrivano dall'America e bloccarglieli alla Russia, per cui chiaramente ha un potere non indifferente, e solo con i soldi il Papa può diffondere la sua fede, eh? Solo con i soldi e basta. Dopodiché niente, c'è un articolo sulla Repubblica del 28 giugno del 97 che dice: sarà il millennio dei senza Cristo. Beh, più la gente si leggerà i Vangeli, più la gente rifletterà su se stessa e meno gente seguirà Cristo. In pratica, alla fine, questo articolo dice che in Italia i cattolici più o meno osservanti sono il 30% della popolazione, di cui il 10% assolutamente osservante. Beh, è già un buon risultato, direi. Bene. Detto questo, premesso questo, io vi ricordo che ai microfoni c'è Claudio Simeoni che abita in via delle Vignole 4 a Marghera e che va a farsi le ferie dal 10 agosto circa, è sull'altopiano di Asiago. Naturalmente chi frequenta l'altopiano di Asiago, chi ha voglia di farsi un giro eccetera, non fa altro che darmi un colpo di telefono, ci troviamo, andiamo a farci una birra in bar, insomma ci conosciamo. E per quelli invece che già seguono un pochino le nostre trasmissioni, vogliono farsi anche una passeggiata su, possiamo organizzare una passeggiata su uno dei luoghi sacri dell'altopiano di Asiago. Che cos'è un luogo sacro? È un luogo dove streghe, stregoni e pagani concentrarono la loro attenzione. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao.
Sì?
Ciao Marcello e Angelo, come va?
Oh. Dimmi.
Marcello?
Dimmi.
Pronto?
Pronto, sei in diretta. Pronto, sei in diretta? E niente, questa linea è caduta. Bene, mi spiace. Dico, qualcuno può venire anche a fare una passeggiata. È un luogo in cui stregoni, streghe e pagani concentrarono la loro attenzione. Ed è un luogo che per me serve per mettermi in relazione col mondo. Cioè serve proprio per sentire di essere parte del mondo, parte del circostante. Forse altre persone non le danno la stessa sensazione, comunque... questa è la mia sensazione, ho sempre detto che io parlo delle cose mie. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Gianni.
Senti, mi chiedo una spiegazione.
Sì.
Cioè, io conosco un po' la religione cattolica e so che diciamo la risposta ultima a tutto è che tutto quanto è stato creato da un essere supremo. E lo scopo di tutto è quello di onorarlo e di servirlo, no?
Certo.
Non aggi- Pronto?
Pronto, mi senti?
Non sento niente.
Adesso mi senti?
Sì.
Va bene.
Ecco, mentre, beh, a parte diciamo che la spiegazione è abbastanza stupida, insomma, beh, mi piacerebbe sapere quelle altre religioni, in particolare gli arabi là, come giustificano la creazione, come giustificano tutto quanto, insomma, ecco.
No, ma hanno la stessa cattolica,
Come?
Hanno ugualmente la stessa creazione cattolica, cristiana, è Dio che crea il mondo.
Sì, creare il mondo, ok, ma è lo scopo per cui ha creato tutto, no? Perché sono due i momenti. Uno, la necessità di dare una spiegazione alla creazione inventando un Dio, comunque diciamo giustificando la presenza di un essere...
di una volontà,
sopra,
certo.
...della creazione stessa, no? Ma perché ho fatto tutto questo? I cattolici dice per onorarlo e servirlo, no? Come niente, che ha fatto tutto questo per un senso di vabbè, insomma... se lo facesse un uomo sarebbe non già pregevole, insomma.
Comunque guarda che tutta la dottrina musulmana prende da quella cattolica, cioè tutta la Genesi, tutti i primi libri prende da quella cattolica, li riporta in toto.
Ma non sono contemporanei?
No, i musulmani arrivano 650 anni dopo circa.
Ah, e quindi...
Esatto, prendono gli stessi la Bibbia, no? E dopo l'aggiungono il Maometto. Per cui loro dicono che Maometto non è altro che un altro Gesù.
Per quello ne può vedersi, perché nasce lo stesso ceppo.
Sì, ma guarda, si terminavano fin dall'inizio. Sì. Anche perché i cattolici si era trovato gente che pestava più di loro, no?
Dio li fa, poi li accompagna, tanto per stare in... Ma e gli Hindu, per esempio, gli Hindu e le religioni orientali? Ti accetto per radio perché non capisco niente.
Sì, d'accordo. Ciao. Gli Hindu un'altra cosa, cioè nelle Upanishad vediche il mondo nasce con la propria volontà, è Brahma e non Brahma, cioè il mondo nasce da se stesso, cioè, praticamente nell'Hindu, nell'antica Upanishad non fanno altro che, cioè non fanno altro, noi prendiamo la loro descrizione e praticamente la descrizione coincide, cioè la dicotomia, la diversità sta in questo. Da un lato abbiamo chi sostiene che esiste una volontà esterna creatrice e dall'altra parte c'è chi sostiene che la forza creatrice, il divino creativo, è nella cosa, è nel creato, cioè è parte integrante di ciò che esiste. Allora, uno è una volontà esterna e l'altro è una volontà interna, è una qualcosa che è interno agli esseri. Allora, per fare questa operazione, cosa dicono le antiche Upanishad? È Brahma e non Brahma che è Brahma. Cioè, è il non Brahma, è Brahma, la forza creatrice, la forza delle trasformazioni, il divino, è negli esseri, è nel presente, esattamente come lo diciamo noi pagani. Cioè, il divino è in noi, è in quanto ci circonda, perché alla fine va a costruire la coscienza universale. Per cui è la stessa cosa. Ai concetti similari li trovi nello sciamanesimo e li trovi anche nel taoismo. Il problema sta nel fatto che dopo bisogna dare delle spiegazioni, bisogna raccontare delle storie, bisogna raccontare delle leggende, e non tutti hanno una filosofia abbastanza sviluppata. Vediamo ancora. Pronto? Buongiorno.
Sono quello che ha telefonato l'altra volta. Questa è la seconda volta che la chiamo. Quello che ha detto è giusto, perché è solamente un gioco di parole per esprimere la realtà di ciò che noi siamo. Quello che ha appena detto di Brahma, non Brahma. Mi sente? Scusi, mi sente?
Sì, mi senti?
Sì.
Perfetto.
Ho capito cosa vi ho appena detto?
Ho capito perfettamente.
Allora, per questo che l'altra volta vi parlavo dell'assoluto.
Esatto.
In quel senso.
Ma comunque è riuscito a capire qualcosa del tuo concetto di assoluto, eh? E infatti ci ho anche pensato parecchio questa settimana.
È solo un'espressione quando lei parla, è che lei parla in maniera diversa è la stessa cosa di cosa di come la penso io, però le dice in maniera totalmente diversa come sì. Parole, perché io non è che legga libri o chissà cosa.
Certo. Sì, ma
quando lei parla che c'è come suo asiago di questo posto per sì? Il mondo, non è altro che espandere la propria energia.
Esatto. Esatto.
E io parlo in maniera diversa.
No, ma sto dicendo esattamente la stessa cosa mia.
Io lo ascolto solo perché mi piace sentire in altra maniera, in maniera diversa.
Grazie.
E quando, come quando lei, adesso diciamo un esempio assurdo, un esempio, no? Delle religioni, tipo che lei è del cristianesimo, così. Io ho letto un articolino piccolissimo una volta su un libro di scuola, no?
Sì.
Qualche anno fa, dove che dicevano che tutte le religioni derivavano da una sola in realtà, no?
Allora,
è difficile spiegare,
sì.
Molto fatica a spiegarmi.
No, ma ci capisce benissimo.
Derivano da una sola, nel senso che le parti principali, diciamo, sono tutte uguali, no? Diciamo la prima parte, no?
Sì.
La seconda invece è quella costruita proprio dall'uomo per i suoi interessi.
Specifica.
Tutto quanto. Non so se riesco a spiegarmi abbastanza bene.
Sì, no, ho capito il tuo concetto, solo mi veniva in mente un sacco di cose.
Ecco, tipo un esempio, no? Della religione cristiana, dove dice di Adamo, Eva, la mela, il serpente,
sì.
No? Non sarebbe altro che dire l'uomo positivo, donna negativo, vortice, e quando che i due poli si posano non è altro che un vortice di energia. In realtà è solamente quello. Dopo tutto quello che loro si tirano dietro sono tutte fantasie, perché tra l'altra gente, ma la realtà è solamente che noi siamo energia, polo negativo, polo positivo che si uniscono, tira fuori, diciamo lì che ci ha disegnato questo serpente, però non è che se uno va da un prete e gli dice realmente come stanno le cose. Dopo, adesso non so se sono riuscito a spiegarmi.
No, ho capito questo tipo di pensiero in ogni caso. L'ho capito. Bene.
Adesso l'ascolto perché sono molto interessato a cosa dice.
Grazie.
Mi interessa molto.
Grazie. Ciao. Per favore, datemi del tu, non datemi del lei. Grazie.
Pronto?
Sì, è ancora Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ti interrompo ancora. Ti dicevo, ho la radio troppo alta forse?
Penso di sì, perché qua è passato tutto.
Sì, pronto.
Sì, dimmi.
Allora dicevo che c'è una distinzione da fare fra Atman e Anatman.
Sì.
L'induismo è Atman, anima, riconosce
sì.
L'anima. Anche se parte dal Brahman, cioè la non creazione, ma l'evoluzione, si basa sull'evoluzione anche l'induismo, però
certo.
C'è l'individualità dell'anima, mentre il buddismo è anatman, cioè esce sempre dall'induismo, ma è una punta di diamante che è più avanzato dell'induismo e ha 2500 anni ed è basato sull'anatman, la non anima, l'anima una, universale, è l'esistente che è l'anima, l'esistente, e appartieni all'esistente e sei te stesso, non so se rendo parte infinitesimale, in un certo senso sei tu, e lì andiamo sempre sul essere destinatari del proprio, dell'esistente, cioè essere noi stessi e non quello che ti comanda a bacchetta, insomma, in un certo senso.
C'è anche nel paganesimo sta storia, però è articolata un po' diversa.
Sì, certo, sì. Ci sono delle sfumature poi. Ma poi quello che non sta in piedi della creazione è questo. Una creazione fatta da uno che poi va in contraddizione, perché il non nato, l'assoluto è non nato, il senza nome, il senza tempo, che crea un qualcosa di limitato.
Infatti.
Questa è una balla grande come una casa che non regge.
Infatti.
Proprio una cosa assurda, insomma, che fa ridere. Ecco, proprio questo fatto che la scienza, per esempio, non va d'accordo con la religione, mentre in Oriente è facilissimo mettere d'accordo la scienza con la religione,
certo.
Perché si basano sul sempre esistito, il sempre stato. È inutile che partino dalla creazione. La creazione va bene, il Big Bang, tutte quelle cose, d'accordo, però sono già limitate quelle. Ma il circostante, come tu dici, il circostante che comprende il tutto, è quello, è e basta.
Esatto.
E io appartengo a quello e io sono quello.
Esatto.
Io sono quello. Ciao.
Ciao Gianmarco, ciao. Bene, Giampaolo ci ha illustrato ancora meglio i suoi concetti. Nel paganesimo le cose sono un po' diverse. Cioè, il paganesimo parte sempre dall'individualità, dall'individuo, cioè dal soggetto, dall'unicità del soggetto che produce se stesso. Il problema è questo, che una determinata fase di sviluppo della propria coscienza, del proprio corpo luminoso, avviene per sedimentazione. Cioè, esiste un momento in cui ci sviluppiamo all'interno di un essere più grande di noi, di cui diventiamo parte, di cui assorbiamo la sua coscienza e lui assorbe la nostra coscienza trasformandosi. Cioè, queste trasformazioni sono trasformazioni in divenire che il paganesimo considera. Però sono cose talmente lontane nel tempo e nelle trasformazioni che per noi non sono centrali. Mentre invece per il buddismo il concetto di energia, di anima, che comprende tutti i viventi, è un concetto immediato. Nell'induismo il concetto di energia di soggetto è un concetto immediato, mentre invece nel paganesimo noi ci interessa l'attimo presente. Come diceva il nostro amico prima, che l'altra volta ha parlato di assoluto e mi ha fatto un attimo riflettere, in effetti ogni cosa che noi facciamo è un assoluto. È un assoluto per noi che la stiamo facendo, è un assoluto per l'oggettività del momento ed è ogni assoluto che costruisce un altro assoluto, cioè è un divenire di assoluti e ogni momento è fondamentale perché in quel momento costruiamo un divenire, per cui ogni momento in sé è assoluto e gli agenti dell'azione, cioè chi fa l'azione, è degli assoluti in quel momento, perché quell'azione può sì costruire un divenire, ma può anche distruggere chi porta avanti quell'azione. Infatti io ci ho pensato sul discorso dell'assoluto l'altra volta, dove il termine assoluto diventava chiaramente relativo quando invece si guarda le cose dall'esterno. Cioè lo spettatore esterno che guarda la gente, che guarda l'attore sulla scena della vita, può dire è relativo perché la scenografia ha un suo proseguo, c'è un divenire in corso. Allora, lo spettatore esterno dice questo è relativo, ma per l'attore, l'attore che agisce sulla scena, l'attore che costruisce se stesso, per lui quel momento è un momento assoluto. Vediamo ancora.
Pronto? Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Mamma mia, si sente male.
E adesso come senti?
Ho sentito alcune scariche.
Sì, vabbè.
No, a proposito della creazione, no? Certo che se attraverso la scienza si riuscisse a dimostrare che scientificamente non c'è mai stata creazione, quindi che l'universo, almeno io alle volte sento delle affermazioni di questo tipo, che l'universo è sempre stato, è perenne, eterno, no? Sempre sta. Cioè andrebbe parecchio in crisi il concetto di tutta, anche che tiene in piedi le religioni.
Guarda che la scienza ha fatto passare il Big Bang, cioè il Big Bang è un atto di trasformazione.
Sì, ma vedi, il Big Bang io penso che sia un risultato a cui la scienza è pervenuta, che va molto bene alle religioni, perché prima del Big Bang si può benissimo mettere e ipotizzare che ci sia stato qualcuno che ha causato il Big Bang. Invece io sarei proprio dell'idea e anche penso che ci sono alcuni risultati dal punto di vista scientifico. Non li hanno però fatti uscire e pubblicare abbastanza così correttamente, che sembra che oltre ai buchi neri che sembrano, no, che nello spazio sì, ci siano questi buchi neri dove si attrae qualsiasi cosa, viene attratta e niente può sfuggire, e dopo quello che entra non si sa che fine fa. Bene, altrettanto sembra che parallelamente esistano dei buchi bianchi, per così dire, cioè dove che lì esce materia.
Esce materia.
Allora, siccome si, per quel poco che ne so io di quell'esperienza, anche dal punto di vista così di scientifica che ho, vedo che esiste, la nostra esistenza è fatta sul positivo e il negativo, sul bianco e sul nero. Ogni causa produce un effetto, nulla si crea, nulla si distrugge. Allora, mi sembra impossibile che non sia vera questo ritrovato scientifico, cioè se esistono i buchi neri e se è abbastanza accettato da tutti ed è provato scientificamente, penso che per forza devono esistere i buchi bianchi, perché non credo che lì a quel punto le leggi dell'universo siano differenti. Noi, per esempio, siamo un piccolo cosmo, all'interno di noi le cellule probabilmente hanno gli stessi i nostri atomi nell'infinitamente piccolo che ci compone, le stesse grandezze che compongono l'infinitamente piccolo sono perfettamente le stesse grandezze che troviamo nell'infinitamente grande. Questo cosa voglio dire? Che se veramente tutto quello che c'è è ed è sempre esistito, il discorso di Dio è un discorso puramente vano, cade, cioè più che il mistero di Dio, io credo che si dovrebbe occupare del mistero dell'uomo. Perché io a volte penso e dico, ma perché penso a Dio e non penso invece a quanto vuoto e quanto profondo?
Ma ti rendi conto di cosa stiamo facendo, Marco?
Forse è la stessa cosa.
Ti fa conto che 3.000 anni fa un gruppo di persone si è messo attorno a una tavola a dire, inventiamoci un Dio più forte di altri dei che sia con noi altri.
Sì, ecco.
E da quell'idea, cioè da quel concetto, e si è nato tutto quello che stiamo facendo adesso di trascendente, e ci sta facendo un mazzo incredibile per uscire fuori da questa idea.
Ecco, vedi, un'altra riflessione. No, credo che può rapportare benissimo quello che è il concetto e anche l'idea che hai espresso, perché vedi, io facevo una riflessione mentre parlava Gianni prima, anche prima della tua trasmissione, che ha detto io farei studiare da 14 anni in poi la religione a scuola. Io direi da 18 o almeno da 21 anni in poi. Perché bisogna essere maturi, bisogna essere preparati, bisogna sapere tante cose prima di affrontare una religione. Perché io pensavo, così tra me dicevo, ma io adesso sono cattolico, sono nato cioè in questo paese, sono stato educato alla religione cattolica, genitori cattolici, quindi ho tutta una infarinatura, no? E la mia religione è il cattolicesimo. E quindi mi ha condizionato tanto nella mia mentalità, per cui io dico che tutte le altre religioni non sono vere e la mia è vera, no? Pratico la mia, altrimenti se avessi dei dubbi mi sarei fatto musulmano. Però dico, se io invece, e non ho scelto io di nascere qua e di diventare e di essere cattolico, se io fossi nato in Arabia o in Marocco e fossi diventato musulmano, praticamente, non capisco questa scarica, vabbè.
È una macchina del passato.
Sì, praticamente per me sarebbe sempre stata vera la religione musulmana.
Indubbiamente.
E questo non è una stupidaggine pensare a questa cosa, è importantissimo secondo me. Perché vedi, il concetto di verità è un concetto che non me lo sono elaborato io una volta che sono diventato grande in modo autonomo e critico. Il concetto di verità mi è stato... perché ti prendono a 3 anni, da 3 anni in poi?
No, ti prendono anche prima.
Me l'hanno detto loro che questa è vera, che questa è... E quindi per me questa è la verità, questa è la ragione giusta, questa è la ragione vera. E allora non è... Se vogliamo essere corretti, non è giusto arrivare a questa conclusione.
Un attimo, scusa Marco.
Non si fa un servizio...
Vai tranquillo Marco.
Sì, sì. No, ma alla fine non so se hai capito un po' il
concetto. Sì, sì, ho capito il
concetto.
Quando
si parla di verità,
sì?
Insomma, perché poi vedi, è proprio su questo che facciamo le guerre, no? Perché
certo,
qua vengono i musulmani, io difendo la mia verità,
certo,
difendo la mia religione. E allora, è qua l'inganno, perché se io sono nella verità, certamente non devo mai, quando ho l'altro davanti, non lo devo mai vedere come un avversario.
Certo.
No?
Certo.
Ecco, quindi, naturalmente, qua poi ci si è giocato, come hai detto tu, per 3.000 anni, su una proposta del genere, ci si è giocato un impero.
Sì, perché... si è giocato la filosofia, il pensiero si è bloccato, scherzi. Si è bloccata la vita.
Ma a questo punto io mi chiedo se veramente questo non determinerà la fine delle ideologie che hanno sostenuto le religioni, perché la religiosità, l'uomo certo dentro, per il fatto che possiede l'intelligenza per il fatto che è consapevole di esistere, eccetera, è già tutta religione questa,
certo,
secondo me.
Sì, sì, ma infatti è tutta religione, certo.
Come tu,
certo,
dicevi, ci sono dei luoghi sacri, non è una religione anche quella, il fatto di sentire e di definire questo è un posto sacro?
Sì, perché è un posto è sacro nella misura in cui io allineo la mia energia con quello che mi circonda, esatto, no? E lo sento di più, esatto, tutto lì, nient'altro.
Ma per qualsiasi tipo di processo, certo, che si può fare, che sia un processo evolutivo e anche, io credo anche, come si può dire, è un processo che ti costruisce dentro qualche cosa e,
certo,
che nello stesso tempo ti separa da tutto quello che è una costruzione, insomma, secondo me la religione è troppo ideologizzata, è troppo costruita, no? Questa religione che abbiamo anche,
sai,
adesso, per cui entrerà in contraddizione prima o poi, il fatto stesso che parlavi prima della presenza della gente, che ormai sempre meno gente va a messa, no?
Certo.
E io osservavo un giorno, ero a messa e praticamente ho fatto questo pensiero, ho detto, ma guarda, io sono entrato, ho taciuto dal primo all'ultimo minuto, ma chi ha parlato sempre il prete in sostanza.
Esatto.
Oppure ho risposto alle preghiere. Ma è un monologo, non è un dialogo l'assemblea del popolo quando,
no,
sei in chiesa. È lui che parla, è lui che ti dice cosa devi fare, cosa devi pensare.
Infatti prima ho letto quel passo del Vangelo sottolineando l'aspetto, no? Sei,
sì,
seguito?
Sì, sì, tu hai dato delle spiegazioni, poi guarda, io non entro perché potrebbe essere anche abbastanza preparato.
Va bene, Marco.
Ecco, tutto qua. Però volevo confermarti una cosa sola, poi è vero quello che hai detto sul fatto dei preti pedofili? È tutto vero quello che hai detto, perché io ho le prove che loro certe cose le commettono perché considerano i bambini proprietà propria.
Sì, sì, ma questo è...
Infatti, perché loro danno, non so, per esempio all'interno della parrocchia danno le strutture, il,
sì,
patronato.
Sì, 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 no, ma infatti...
Loro fanno, perché poi loro li catechizzano, loro li fanno crescere, li fanno,
esatto,
battezzare, li sentono come proprietà propria.
Esatto.
E questa è veramente una cosa...
Mostruosa.
Io credo che sia...
Mostruosa.
No, no, veramente, non credevo che si arrivasse a tanto. Io dico che se un prete mi facesse una cosa del genere a mio figlio o a mia figlia...
Non vivrei più.
No, veramente io non vivrei più...
No, lui non vive più. Io dopo mi faccio 20 anni di galera, dopo io rispondo alla legge, però no, tanto devo rispondere a me.
No, ma non credo ci sia giustizia, me la farei io con le mie mani.
Sì, appunto, dopo io rispondo alla legge, dopo di quello che ho fatto.
Perché davanti alle creature, io guarda, io in ospedale, ti dico l'ultima, sono stato vicino al mio posto, sono stato insieme un mese e mezzo con un carcerato che era piantonato giorno e notte, faceva,
sì,
rapine a mano armata, no? E ha sparato, non so se ha ammazzato, comunque pensati, io cattolico e lui ha voluto addirittura venire proprio vicino al mio letto, chissà perché avevamo un feeling, lo portavo anche a messa, pensa un po', ecco, però è quel modo di stare, capisci, con le persone,
vabbè,
è un modo particolare di stare con le persone, che tra l'altro, guarda, io ho avuto dei piaceri, dei servizi da quel ergastolano, se vuoi dire, perché credo non verrà neanche mai fuori dalla galera, che nessun altro me li ha fatti con tanta generosità. Bene, adesso mi sono perso. Ah, mi diceva questo, che quando era in galera entrava qualsiasi tipo di persona, no? Per qualsiasi tipo di reato non succedeva quasi niente, ma quando entrava uno che aveva commesso, per dire, dei reati contro dei bambini, dei stupri o delle bambine, aspettavano che lo sistemassero nella cella e tutto, quando era sera, che non so, magari il secondino c'era meno sorveglianza, lo riempivano di botte, no?
Ci sono i braccetti apposta per queste persone.
Ecco, ha detto che li riducevano, guarda, a forza di botte li riducevano quasi in fin di vita, proprio li castigavano, perché loro erano dei rapinatori, erano dei ladri, cioè, ma non sopportavano persone che commettevano quei reati, tracarcerati.
C'è l'etica di non toccare gli indifesi, no?
Ecco,
è un'etica che non hanno i cattolici.
Non so. Vabbè,
sì.
Scusa della chiacchierata.
Beh, grazie a te, amici. Ciao.
Molto bene, telefonata di Marco. E niente, finché Marco parlava ho dovuto un attimo interromperlo per una comunicazione di servizio. Io andrò avanti a trasmettere fino alle 5, dopodiché arriverà Giulio, perché non c'è Mario oggi. Per cui fino alle 5 dovrete sopportarmi a me. Vediamo ancora. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Sono Ernesto.
Ciao Ernesto.
Dunque, Narvental, l'uomo, chi lo ha fatto nascere? Mi puoi dare questa risposta?
Ernesto, tu mi stai dando una risposta abbastanza pesante, ma io dico che l'uomo, come tutti gli esseri della natura, sono usciti dal brodo primordiale, hanno strisciato e si sono trasformati.
Sì, ma volevo far capire... Quali Dio? Perché qui le religioni che hanno tante Dio i loro cristi, però in sostanza, siccome la religione, specialmente la nostra, la cattolica,
è che non è la mia, che non è la mia.
No, cioè, voglio dire, è un inganno. Cosa sapevo io che avevo 8 giorni che mi hanno battezzato? Cosa sapevo i miei genitori che erano analfabeti?
Esatto.
Ma riesco a chiedermi, allora nel passato remoto, che la gente era analfabeta.
La gente non era analfabeta nel passato, eh?
No, ma parlo la maggior parte del mondo, quando la scienza ha applicato l'istruzione all'umanità. L'istruzione non era, era un privilegio.
A Roma no, però, eh? Guarda che nell'antica Roma non era un privilegio.
No, forse volevo farvi capire.
Sì, ho capito il tuo concetto.
Ecco, ma allora, ai tempi del fuoco e dell'acqua sul torrente non c'erano le scuole. So se mi spiego.
Sì.
Allora, fai farmi capire che la gente, l'umanità, era cosciente che c'era un solo Dio. È qui che sta l'inganno.
Certo.
Le religioni non è che un inganno all'umanità, perché sono dei burattinai che fanno teatro, però comandano, hanno il potere. Perché fammi capire, tutte le religioni del mondo, come mai che hanno questa forza, potenza, eserciti, hanno un credo fermo su tutte le religioni? Perché sono così potenziali? Io ti lascio e vorrei sentire una tua risposta.
Grazie Ernesto. Ma da quando mi ascolti?
È da ogni tanto ti sento.
Ciao.
Amico Ernesto chiede una domanda abbastanza precisa a questo. Vedi caro Ernesto, il discorso è sempre lo stesso. Esistono gli uomini che camminano costruendosi un futuro, costruendosi un divenire. Esistono degli uomini che vivono per rubare questo futuro e questo divenire. Questi uomini che rubano si chiamano demandati dal Dio e in nome di Dio ti derubano. Non sono loro che rubano, è il loro Dio che rubano, poverini. Pronto?
Sì, parla. Radio Gamma.
Sono Mario.
Dimmi Mario.
Allora, sì. Volevo... io permetto, sono laico. Ecco. Allora, sono stato in Egitto quest'anno.
Sì.
E in una delle ultime tombe che hanno scoperto...
Sì.
Va bene. Pure l'età degli Egizi, l'inferno e il paradiso.
Sì.
La tomba c'era raffigurata l'inferno e paradiso.
Cioè
proprio con le voci, proprio inferno e paradiso. E allora quello che ci accompagnava, gli ho detto che lui sicuramente è musulmano. Era un musulmano morbido, non di quelli integralisti.
Sì.
Un po' occidentalizzato si può dire, ecco.
Sì.
E allora ho detto qua casca il mondo, ho detto no, se 3000 anni prima di Cristo c'era già l'inferno e paradiso. Però non è più che l'abbia scoperto la religione cattolica, neanche i musulmani. E purtroppo è davvero così. Cioè, faccio per dire. E dopo, un'altra cosa che, a parte queste realtà qua, che forse esiste moltissimo per chi che è un po' indecisi sul fattore delle religioni, perché le religioni sono dei partiti che una volta servivano per tenere un po' in regola la gente.
Sì.
Dopo si sono formalizzati e si arriva a essere, avere una funzione di fede, ecco. Mi dico, ma se religione che se riempisce tanto la bocca di solidarietà, tutto dell'uomo,
questi
valori qua, adesso mi risulta che ieri 70 musulmani si sta sgozzando su un villaggio.
Ma in Algeria io ho un conto in sospeso, eh. Pronto?
Sì.
In Algeria io ho un conto in sospeso.
Ma come fai di essere, anche se fosse...
È una cosa aberrante.
Sì, è una roba che... Ma adesso io valori, ieri i cristiani...
Sì, no, ma quello che sta succedendo in questo momento in Algeria è una roba che mi sta distruggendo. Mi sta veramente facendo a pezzi.
Perché, mi non si può capire certi valori, dove vai a calcare, dove ci sarebbe... le pietre fondamentali delle religioni, uh-huh. Manco quello di rispettare la vita, insomma, no?
Comunque, posso dirti una cosa?
Sì.
Tu in Egitto non hai trovato inferno e paradiso, tu hai trovato il duatto e lamenti.
Sì.
È vero o no?
Sì.
Ecco, che vengono tradotti in inferno e paradiso, ma è il duatto e lamenti, che sono diversi.
Sì, va bene, però... le finalità erano
quelle. Sì, c'è il concetto finale là, sì. Comunque è un'altra cosa.
Sì. A Mago me me l'hanno detto così, quello che me l'ha trasmessa, quel che mi ha spiegato la scena.
Certo.
Del
perché il sì? Pronto, ti sento male?
No, ti sento molto bene.
Sì, niente, il problema era questo, no? Che quando morivano il campo di energia vitale volava verso il sole,
sì.
Che è uno dei quattro modi per trasformarsi dei pagani, cioè diventare parte della coscienza sole, e questo era il paradiso.
Ho capito.
La vita.
No, loro invece, cioè loro quello che mi ha spiegato era che... se uno si comportava bene nella sua vita, c'era il gran giudizio, non so,
pesava l'anima, pesava il cuore.
Il faraone,
sì?
Insieme a quel gran sacerdote, si riunivano e stabilivano chi andava in paradiso e chi andava in inferno.
Il giudizio.
Lui mi aveva spiegato quello che ti accompagnava, insomma.
Sì. Beh, di questo del giudizio posso parlare appena metto giù il telefono.
Sì. Va bene, no, ma faccio per dirti
sì.
Che già tanto tempo fa, dopo sicuramente era lungo andare e...
Certo, pronto? Ti sento malissimo, non so perché.
Ma ti sento molto bene, la radio, il cellulare, ciò.
Va bene.
Comunque, sì, faccio per dirti che le religioni, sì, avevano questa funzione politica più che religiosa.
Certo.
Al tempo che dopo si è travisata tutta quanta in... A mio giudizio, insomma.
Va bene.
Bene, ti ringrazio.
Ciao, grazie a te, ciao.
Il problema che ha sollevato questo, che è il termine il giudizio. Perché c'è il giudizio a un'altra telefonata? Beh, dopo vi parlerò del giudizio all'atto della morte. Vediamo un attimo. Pronto? Vi parlo dunque del giudizio all'atto della morte. In realtà il giudizio c'è sempre stato. Noi oggi abbiamo le persone che vanno in coma profondo, no? Che vanno in coma profondo e ritornano. Sono le esperienze di premorte, le esperienze di ritorno, diciamo così, alla vita. E uno degli effetti allucinatori che c'è è una ricapitolazione della propria vita che viene interpretata come giudizio. In pratica la persona, nel caso di premorte, in caso che dovesse morire, non fa altro che ripercorrere quelle che sono le tappe fondamentali della propria esistenza. E questo ha formato, siccome esotericamente questo avviene nelle persone, ha formato nell'esoterismo, nella magia e nel paganesimo il termine di giudizio, cioè come se fosse un'entità esterna che dia un giudizio alla persona facendogli vedere cosa ha fatto nella sua vita. In realtà questo è un ripercorrere le tappe della propria esistenza, però non tutte le persone le percorrono, soltanto alcune. E allora si è formato, si è mitizzato costruendo il pensiero del giudizio, però in realtà è una cosa molto, molto relativa.
Pronto? Ciao Claudio.
Ciao.
Sono la Susanna.
Ciao, dimmi tutto.
Senti, volevo chiederti una cosa. Prima parlavi del Papa, no?
Sì.
Che diffonde la sua religione grazie al potere economico della Chiesa.
Sì, specialmente in Russia.
Ecco, proprio su questo, a proposito della Russia, se sei così gentile ad approfondire un attimo il discorso. E poi volevo farti un'altra domanda. Se per favore potevi dirmi in breve qual è l'ultimo elemento del crogiolo. Che fai un brevissimo riassunto, perché l'ultima volta non ero
a
casa, quindi non ho potuto ascoltare. Ti saluto e ti ascolto.
Ciao Susanna, ciao.
Allora, la nostra amica Susanna ci ha chiesto l'ultimo elemento del crogiolo. In realtà erano due gli elementi del crogiolo e venivano messi dentro contemporaneamente in sintesi. Era uno, chiamare le cose col loro vero nome, e il secondo era il sognare. Cosa significa chiamare le cose col loro vero nome? Significa non ingannarsi, significa cercare di approfondire il nome della cosa, cioè arrivare all'essenza della cosa stessa. Ho fatto un esempio l'altra volta, no? Io posso dire liquido, acqua o H2O. Non è che mi inganno, però ogni volta che uso un termine più preciso arrivo a cogliere l'essenza di quello che voglio dire. E l'altro era la pratica del sognare. Susanna, mi sembrava di aver già detto la pratica del sognare. Comunque erano i due elementi. Dopo parlerò del Papa, vediamo un attimino. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao.
Sì, grazie.
Tu devi essere molto giovane, vero?
Perché mi dici ciò?
No, ciao ho detto.
Sì, ciao no, ma perché mi chiedi se sono molto giovane?
Mi sembra dalla voce.
Beh, insomma, non sono vecchio, non ho 60 anni.
Che libro stai leggendo?
Quale libro?
Quello che stai leggendo lì adesso, tutto quello che stai leggendo.
Ah, è tutto quello che, roba che scrivo io.
Anche scrivi tu?
Tutta roba mia, sì.
Ma tu sei l'apprendista stregone?
Esatto.
Ah, ho capito. Mamma mia, ragazzo. Ti chiamo ragazzo perché perché dalla voce mi sembra...
Scusa, se non sono indiscreto...
Scusa, Luigina.
Quanti anni hai?
Luigina, beh, non chiedere a me...
Va bene.
Io ti ho detto solo...
Meno di 50 comunque.
No, non chiedo, ma io ti ho chiesto, devi essere molto giovane, non voglio mica sapere la tua età. Comunque stai attento. Perché dobbiamo credere a tutto quello che scrivi tu e non dobbiamo credere a Cristo... che ha dato la vita per la giustizia.
Tu sai quanti milioni di persone hanno dato la vita per la giustizia?
Lo so, e hanno seguito Cristo.
No, al contrario, sono state ammazzate da Cristo.
Ma non sta a scrivere quelle cose. Cazzo,
amica mia.
Ma sai cosa stai dicendo?
Cristo le ha ammazzate solo per puro divertimento.
Mamma
solo
no.
Per divertirsi ad ammazzare la gente.
Ascoltami un attimo.
Sì.
Sta attento, Cristo. È venuto a portare la giustizia, la
davvero?
Pace, la
quando, ma quando mai?
Se gli uomini non vogliono ascoltarlo, non è mica colpa sua. Pronto?
Sì, dimmi.
Stai attento, adesso ti leggo di Padre Torogno.
No, senti, lascia perdere il massacratore, lasci perdere, io ho molto
disperato.
Amica mia, senti, qua ci sono centinaia di roghi che stanno parlando. Non li ho fatti i roghi, noi li abbiamo subiti quei roghi.
E tutti gli altri che hanno ammazzato.
No, i cristiani...
Ascolta, Cristo, non è che colpa sua.
Ascolta.
Perché non vuoi ascoltare nessuno, vuoi solo imporre...
Ti sto dicendo questo, stai attenta. Cristo è venuto, venuto per modo di Dio, perché è una truffa, i quattro Vangeli sono delle truffe, ma io di questo, l'insegnamento evangelico dice alle persone mettetevi in ginocchio davanti a me, la Chiesa si è identificata con Cristo e ha messo in ginocchio le persone.
Ora, ho capito, ti ho ascoltato, hai già spiegato queste cose, adesso ascolta un momentino me.
Ti do due minuti, dai, ti do due minuti, ok, dai, non ti interrompi più.
Ascoltare nessuno, perciò, sta attento a cosa dice Padre Turoggio, lo sai che è un grande biblista, che è morto da un tumore, che ha studiato la Bibbia, che cosa ha fatto, che ha partecipato alle cose giuste di questo mondo. La sfera della religione è la sfera dell'assoluta libertà. Dio c'è per chi lo vuole e per chi non lo vuole, pur non nella stessa maniera, né con le uguali conseguenze. Chi vuol farne a meno lo faccia pure, nessuno forse al mondo può rendere obbligatorio Dio. Non c'è nessuno al mondo che rispetti la libertà dell'uomo come la rispetta Dio. Fino a rispettare la libertà di sbagliare, il diritto, oserei dire, fino a rispettare il diritto di rifiutarlo e di negarlo. Questo è il Dio di Cristo, molto diverso da tutti gli altri idoli o miti inventati dagli uomini, i quali sono distruttivi della stessa essenza dell'uomo. Dunque, avessero tutti i genitori il senso di rispetto che ti dimostri avere per tuo figlio. E però a questo punto ti chiedo, come glielo dimostri? Perché qualcosa dovrai pure insegnargli, forse con l'agnosticismo, ma così tu non condizioneresti forse tuo figlio nel peggiore dei modi, cioè dimostrando che non si può credere in nulla, che nulla vale la pena di essere scelto, che il vero è come il non vero, il giusto come l'ingiusto e così via. O nel migliore dei casi, che certi uomini vanno stimati più di altri. E come giustificare a tuo figlio questa sola possibilità di credere in quegli uomini? Che garanzia gli dai per non essere un giorno forse deluso? Al limite sarebbe più coerente sospendere ogni insegnamento, perché ogni insegnamento in certo senso condiziona.
Scusa, io adesso ti ho ascoltata, no? questa qua per me è pure semplice pulsione di morte, serve soltanto per mettere in ginocchio le persone. E adesso ascoltami me, perché c'è,
tu vuoi mettere in ginocchio,
amica mia, sta attenta un attimo, io ho ascoltato quello che tu hai detto, no? E sono delle affermazioni che fa Turoldo, però siccome Turoldo non è il figlio di Dio, no? Non è Gesù.
Siamo
stupidaggini.
Siamo tutti figli
di carne, della carne, spirito dello spirito. Questo è Gesù. Allora io ti leggo Matteo. Gesù dal Matteo. La mattina dopo, tornando in città, ebbe fame. Il Lazzarone aveva fame. E visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò. Ma non trovandovi altro che fare, gli disse: da te non nasca mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. Poveraccio, lui aveva fame. I discepoli, nel veder questo, rimasero stupiti e esclamarono: come mai questo fico si è seccato all'istante? E Gesù risponde: un attimo, in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto questo fico, ma quando anche diciate questo fico, levati di lì e gettati in mare, sarà fatto. Questa è la vigliaccheria di quest'uomo, questa è la vigliaccheria del Stato in atto. Questo è Matteo, amica mia.
Cristo, ma sai che quello che sono...
Il problema è già questo, o si vuole intendere la dottrina per quello che è, o si vuole fare i truffatori per mettere in ginocchio le persone. Bisogna leggere la dottrina per quello che è, e solo da quello possiamo partire. Io so benissimo che esistono altri scritti, dagli Atti degli Apostoli a tutto il resto, ma tutto il resto a me non mi interessa, perché la parola di Dio è parola del Dio assoluto, di chi mette in ginocchio le persone, è quello che distrugge l'umanità con il diluvio universale, ed è da questo che è da partire. Pronto?
Franco Carraro.
Cioè, o si parte da quello che è il Vangelo, da quello che è gli insegnamenti, o si parte dal bestiame. Cioè, è chiaro che se io leggo nella Bibbia amati i tuoi nemici, come è stato detto dal Signore l'altra volta, o lo leggo letteralmente, esistono due significati diversi. Allora, la propaganda cristiana dà un insegnamento perché gli fa comodo dare quell'insegnamento, ma l'insegnamento che si studia nelle scuole teologiche è l'altro, è quello che serve a distruggere le persone. Ora, che io sia giovane o non sia giovane non ha importanza. Io ho 45 anni e pratico stregoneria da oltre 20 anni, per cui questo tanto per dire alla signora che non mi sto inventando le cose. E la dottrina va letta per quello che deve essere letta. Perché quando una dottrina, quando un Vangelo serve per mettere in ginocchio i bambini, serve per stuprare i bambini, perché sono semplicemente degli oggetti, sono bestiame di un gregge, questa dottrina merita disprezzo. Pronto?
Pronto?
Sì?
Senta, io non leggo mai questi libri, io mi faccio un coso per conto mio, che da bambina tante cose erano tutto peccato.
Sì.
Da 50 anni fa non si poteva andare a comunione, per esempio, dopo la mezzanotte.
Certo.
Non doveva assaggiare niente, magari mangiando la sera una scudella di pane e latte, e mattina con una fame, i bambini fino alle 9 non si mangiava niente. Adesso da anni si può mangiare un piatto di spaghetti, una bella pizza, poi si va anche alla comunione. Tutto era peccato.
Certo.
Adesso, perché a quegli anni quello era peccato, adesso quelle cose non sono più? Se era un peccato una volta, doveva essere un peccato anche adesso.
Certo.
Perché l'hanno trasformato? Perché ti dicono che i sacerdoti vanno, non si sposano, fanno sacrifici e la volontà, tutto che sacrifici. Quando che sono i più ricchi del mondo, dovrebbero essere i più poveri, per dare l'esempio.
Questo io non c'entro.
Io non potevo ballare a casa mia con i miei genitori un piccolo radietto in tempo di guerra, non potevo fare quattro salti in cucina con i miei genitori, i miei nonni davanti, che il giorno dopo andavo a dottrina e il parco mi prendeva per i capelli e dice: tu ieri sera hai ballato, chi le andava a dire? Adesso le sale da pranzo le hanno i preti, vanno
certo
a fare dell'elettronico. Allora, con queste trasformazioni, che tutto era peccato, adesso ha cambiato 100 cose, da lì io non ho più capito niente. Mi danno a bere quello che vogliono, sì.
Infatti.
Mi danno a capire quello che vogliono loro.
Esatto.
Quella che parlava adesso, queste sono cose che ho provato sulla mia pelle, signore. E i miei genitori diceva: beh, io ti asserei andare a ballare, però, sai, domani, quando vengono a sapere nel borgo che tu, voi siete andati a ballare, sembravano le più putane.
Esatto, sì.
Adesso partono a mezzanotte, vanno a ballare, perché non intervengono più per le famiglie?
Già.
Tutti dobbiamo inginocchiarsi per terra, mi hanno trasformato la nostra gioventù in più bei anni di gioventù, ha dovuto
li hanno distrutti.
A casa, chiesa e casa,
esatto.
Perché era così. E adesso le donne si divertono, facciano, vanno dove che vogliono. Allora perché a me è successo questo e quelli di ragazze di mia età non può succedere perché è cambiato? Allora sono loro che trasformano la religione.
Infatti.
Loro la trasformano come vogliono, mi danno capire come vogliono e quei soldi li fanno inginocchiare per terra. Loro hanno il potere. Vogliono soldi, perché con quelli fanno tutto quello che vogliono. Dico, cioè allora tu o ti inginocchi o passi dalla mia parte.
Certo.
Questo è il grande mangia sempre il piccolo, lo solo i più grandi mangiano tutti noi.
Buongiorno. È vero, buongiorno, grazie. Pronto?
Pronto?
Sì.
La Radio Gamma?
Sì, Radio Gamma.
Sono Giovanna.
Ciao Giovanna, dimmi tutto.
Volevo dire di non parlare al telefono mentre parla con gli ascoltatori, perché non si sente niente, si sente solo un grosso respiro e basta.
Ho capito.
Capisci? Sei Claudio?
Tu? Sì, sono Claudio.
Ah, allora non parlare, cioè o chiudi il telefono, capisci, perché altrimenti non ti si sente.
Va bene.
Ok?
Ciao, grazie. Ciao. Quanto?
Molto bene. Allora, continuiamo ancora con questa telefonata di questa tizia che esalta sto padre Turoldo. Allora, a me i trafficanti di schiavi, i malati di morte non mi interessano. So benissimo che in nome del Gesù buono qualcuno ha dato la vita, ma non me ne frega niente. Cioè, il livello di soggettivazione della pulsione di morte, il livello di soggettivazione del padrone, a me non mi interessa. Cioè, quando uno mi dice tu devi metterti in ginocchio davanti a quello che ha fatto il diluvio universale, ma io gli sputo in faccia, ma scherziamo. Uno mi dice tu devi metterti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma io gli sputo in muso. Ma questo vale come atteggiamento sociale, vale come atteggiamento di vita. Ora, so benissimo che chi vuole portare, chi quando Gesù di Nazareth dice io vi farò pastore di uomini o pescatore di anime, tutti si identificano col pastore di bestiame o col pescatore di pesci, ma io non gioco a questo gioco, io sono un pesce, io sono la gente, io sono una persona che cerca di diventare eterna. Vediamo un attimo.
Pronto? Ciao.
Guarda che si sente benissimo,
sì.
Anche quando telefoni.
Va bene, grazie.
Prego.
Ciao.
Probabilmente qualche radio dei difetti, qualche altra radio non ha difetti, non ha importanza comunque. Allora, quello che voglio dire io è questo, il concetto è questo. Poi esaltare uno che è stato messo sulla croce stando ai Vangeli per un tentativo di colpo di Stato, perché chiariamoci questo, Gesù è stato attaccato via per il tentativo di colpo di Stato, è stato attaccato via perché ha tentato di impossessarsi del Tempio cacciando tutti gli altri e pretendendo che l'uso del Tempio fosse fatta come lui voleva, per cui questo è un tentativo di colpo di Stato. Ora, pretendere di dire questo è venuto e si è immolato per noi, per me, ma è deficiente, nessuno si permette di fare niente per me. Nessuno si permette, e poi ha ricattato l'intera umanità massacrando gli altri. Ma sì, questi sono ragionamenti veramente da fuori di testa. Vediamo un attimo. Pronto?
Scusa Claudio, ma guarda che non quando parli alla radio, quando parli al telefono con gli ascoltatori. C'è gente probabilmente che non è...
Va bene, dai, non ha importanza, dai.
Comunque ti prego non parlare al telefono quando parli.
Va bene,
okay?
ciao.
D'accordo, probabilmente c'è qualcosa che non quadra, lasciamo perdere, cerchiamo di ascoltare il senso delle cose più che la forma, magari ci sarà qualche fischio di più, ci sarà qualche sospiro, ci sarà qualche battito, ci sarà qualche telefonata che cade, ma lasciamo perdere queste cose, tecnicamente non sono un asso, cerco di fare del mio meglio per quanto è possibile. E ho qui dietro mia figlia che mi sta sgridando a vade vegna perché non so usare tecnicamente bene gli strumenti, e ha ragione lei. Allora, andiamo avanti, diciamo il discorso che nessuno si permette di fare le cose per me, perché quando uno fa qualcosa per me, da me richiede qualcosa in cambio, da me chiede la sottomissione, che questo non si permetta mai di fare una cosa del genere, il futuro è mio, la vita è un'opportunità per diventare eterno, è la mia opportunità. E poi dire uno è morto per qualcosa, ma sai quanta gente è morto veramente per l'ideale?
Pronto?
Claudio, una precisazione solo.
Sì, di.
Hai parlato del diluvio universale, no?
Sì, ho accennato, sì.
Sì, proprio ieri ascoltavo una trasmissione così, si leggeva un libro di una teologa, no? Su un'altra emittente. E è venuto fuori che un padre della Chiesa, verso il, penso che sia il 500, il 600, o dopo Agostino, o un teologo, non so, praticamente faceva i salti mortali per trovare, no, far quadrare la morale sessuale, perché erano preoccupatissimi di quello che facevano gli uomini e le donne quando andavano a letto, perché senti un po', guarda se può essere vera una cosa, perché il diluvio universale era venuto appunto per l'ira di Dio di castigare gli uomini che ormai avevano così abbandonato costumi, erano diventati, a letto ne facevano di tutti i colori. Ma scusa, adesso io voglio dire una cosa, se uno non ha un minimo di religione, istruzione, è possibile che parlandogli di Dio, eccetera, tu gli metti davanti una cosa del genere e poi lo vuoi fare credere a Dio? Dio, non so se mi capisci.
Sì, ho capito perfettamente.